filia e omonoia, amicizia e mente che funziona all'unisono, mente uguale. Ecco come viene poi tradotta in italiano la parola omonoia con concordia. In realtà nel greco non c'è il cuore, ma c'è il nous, c'è la mente. E nelle righe successive vedrete molto interessante il dialogo che segue di questa omonoia. Sono in qualche modo messi a confronto e messi in relazione la vita di padri e madri, di fratelli, di mariti e mogli, e se lo vedremo più da vicino, amicizia e concordia, quale dunque mai l'amicizia e la concordia di cui parli, sulla quale bisogna che siamo saggi, quindi siamo capaci di phronesis, i buoni consiglieri, affinché possiamo essere uomini buoni, uomini davvero virtuosi, capaci, uomini degni del nome di uomo. C'è un'insistenza su questa omonoia, oltre che sulla filia, oltre che sul legame di affetto, di dilezione, di predilezione. Certo che si può non essere concordi, ovvero si può non avere la stessa mente, lo stesso nous, nel senso che ciascuno avrà sviluppato, come leggerete nel testo, abilità proprie. La donna che tesse la lana può non essere compresa in questa sua arte della tessitura dal marito, e così se il marito si intende di lotta, la moglie non avrà la stessa capacità. Ma non è su questo che giochiamo il fatto di avere la stessa mente. La stessa mente, questa comunanza, questa comunione di intenti, unitamente alla filia, cioè unitamente a questa dilezione, a questo aver caro, sono le condizioni che qualificano la nostra capacità di vita comune e dunque di cura reciproca, questa capacità di stare nella polis. Vedete che in qualche modo l'Alcibiade I anticipa l'Opus Maius, l'opera che poi sarà così tanto significativa nella produzione letteraria di Platone, che è la Politeia, la Repubblica per l'appunto. Ma qua ci sono già tutti i semi che poi germoglieranno e daranno frutto, tutti i semi per indicare attraverso queste due virtù, filia e omonoia, sono due caratteristiche dell'umano. Non si è pienamente umani, non si è propriamente umani, non si è consapevoli di chi si è finché non si è colta questa possibilità di essere assieme in una dimensione di cura affettuosa. Non è quello che oggi chiameremmo in maniera un po' dissacratoria buonismo, niente di tutto ciò. La filia è questa capacità conquistata di stare assieme per il bene, il che, come abbiamo visto più sopra, implica uno straordinario sforzo. Non si sta insieme per simpatia reciproca, che può anche non esserci, si sta insieme perché comune è lo sforzo nella ricerca della cura e nella convergenza con questa mens che ci tiene assieme. Dunque omonoia e filia. Nel dire tutto ciò e nell'affermare questo, fioccano le domande. E dunque Alcibiade, incalzato da Socrate su cosa sia mai questa amicizia, questa filia, questo omonoia di cui stiamo parlando e sulla quale bisogna che siamo saggi, i buoni consiglieri, affinché possiamo essere uomini valenti. Vedete tutti i vari passaggi. Occorre filia e omonoia per arrivare a disporre di phronesis, di capacità di buon consiglio e dunque per essere kaloi, kai agazzoi. E Socrate incalza perché dice: non riesco, o Alcibiade, a comprendere né che cosa sia né in chi si trovi. Stando al tuo discorso, nelle stesse persone certe volte pare esserci e tal'altra no. E di nuovo Alcibiade qui è desolato, è come se stesse arrancando. Prova a stare al passo di Socrate, ma è faticosissimo, e dunque è davvero come chi è incordata e non ce la fa stare dietro la guida alpina e sbuffando dice: un attimo, non ce la faccio. E questo sta esprimendo qui Alcibiade. Ma per gli dèi, o Socrate, quando, ormai l'abbiamo imparato, quando Alcibiade compie questa esclamazione perché proprio non ce la fa più. Ma per gli dèi, o Socrate, neppure io so che cosa dico. Mi stai incalzando, mi stai talmente mettendo alla prova che io non so più, non lo so. Provo a seguirti in questa arte dialettica, in questa capacità di ben elaborare i pensieri, ma alla fine è come se ingarbugliassi le mie parole e i miei ragionamenti, fino al punto, ammette Alcibiade, da notare il rischio che io ormai da gran pezza mi trovi, senza neppure essermene accorto, in una condizione molto vergognosa. Alcibiade dice: ma io forse sto inanellando tutti questi ragionamenti, ma senza una logica, senza arrivare a una conclusione che possa essere veramente ben fondata e dunque valida. E Socrate replica immediatamente: bisogna, Ursù, bisogna che tu ti faccia coraggio. Di fronte allo scorramento, di fronte alla perdita di slancio di Alcibiade, Socrate è immediatamente pronto. Immaginate di nuovo la guida alpina che dà uno strattone alla corda, che sorregge il compagno che è affaticato, che è debole. C'era stato l'invito a non mollare e a non lasciarsi andare. Questo è il momento per ricordare che ci vuole coraggio, ci vuole forza. Se tu infatti, osserva Socrate, ti fossi reso conto di trovarti in questa condizione a 50 anni, cioè nell'età in cui in antico si era un presbiteros, un senex, un vecchio, un anziano, colui che poteva sedere in assemblea per davvero governare e avere un ruolo su altri. Allora, se tu ti fossi reso conto di questo a 50 anni, sarebbe stato un bel problema. Ovvero, sarebbe stato difficile per te prenderti cura di te stesso. Difficile cominciare in un'età che, soprattutto in antico, appariva ben avanzata. Ma ora che hai l'età giusta, non ti scoraggiare. Anzi, sei nel periodo della vita in cui proprio bisogna rendersi conto di questo. Dunque, lungi dallo scoraggiarsi, ciò che sta dicendo Socrate ad Alcibiade, è importante che tu ti renda conto, che tu diventi davvero consapevole che questo è il tuo momento, che questa è l'occasione buona per te, questo è il kairos da cogliere. Queste parole giungono al cuore di Alcibiade, il quale immediatamente replica: che cosa dunque bisogna che faccia chi se ne rende conto, Socrate? Notate, per la prima volta Alcibiade non replica alla prima persona. Ha cominciato a capire che non è mai questione narcisistico-individualistica, non è mai questione del ma io cosa devo fare, ma io cosa posso fare. Non c'è più questa fissazione sull'io. Alcibiade comincia a capire che il discorso filosofico è un discorso universale, certo che coinvolge il sé individuale, ma lo coinvolge nella misura in cui accomuna di nuovo l'omonoia. C'è una ragione comune. Dunque ciò che stiamo comprendendo, l'epimeleia seutu, il prendersi cura di sé, è un prendersi cura che riguarda me in quanto riguarda, concerne ognuno. Per questo Alcibiade non ha risposto all'invito al coraggio, all'invito alla presa di coscienza che Socrate gli appena ha rivolto, non risponde. Che cosa dunque bisogna che io faccia, visto che me ne sono reso conto? No? Dice, che cosa dunque bisogna che faccia chi se ne rende conto? Chiunque abbia questa consapevolezza, che cosa deve fare? Che dunque è come se Platone qui ci facesse l'occhiolino, come se ci stesse dicendo, caro lettore, ragazzi, sto parlando a voi, a ogni lettore, a ogni aspirante filosofo, a chiunque si stia ponendo il problema di prendersi cura di se stesso, soprattutto se è nell'età giusta. A questa bella domanda di Alcibiade, che cosa dunque bisogna che faccia chi se ne rende conto, Socrate risponde alle domande, Alcibiade. Questo è un grande aiuto. Alcibiade si stava preoccupando tantissimo. E allora, se è così, se è così arduo il cammino, se è così, io mi sento così a naspare in quest'arte dialettica, cosa devo mai fare? Rispondere alle domande. Di nuovo Socrate è assertivo, ispira fiducia, è estremamente pacato e determinato e rassicurante. Rispondere alle domande, o al civile. Non è così difficile, no? E se lo fai, se glielo vuole, se in qualche misura bisogna che fidarsi anche della mia capacità divinatoria, tu e anche io ci troveremo in una condizione migliore. Di nuovo, devi fare semplicemente ciò che stiamo già facendo, ciò rispetto a cui ci siamo già intesi e abbiamo trovato un accordo. Cioè entrare in qualche modo, magari a piccoli passi inizialmente, trovando la misura giusta, come il passo in montagna. Ora sarà più veloce se l'allenamento è buono, ora se la stanchezza aumenta meno intenso, ma si prosegue. Se Dio lo vuole, ricordatevi che c'è sempre questa dimensione di ulteriorità, di apertura al trascendente. Non c'è soltanto una dimensione piatta, superficiale, di chiacchiera per quanto impegnata tra due esseri umani. No, c'è una dimensione che si eleva e si approfondisce ogni volta. Dunque, se in questa dimensione di continuo trascendimento di sé, questo significa l'ascolto del daimon, del quale fidarsi, tu devi limitarti per il momento a rispondere alle mie domande, e nel fare ciò tu ti stai affidando alla mia capacità demonica, alla mia capacità divinatoria, alla mia capacità di arte maieutica, di farti nascere a te stesso. Affidati, non resistere a questa capacità, e allora tu ed io ci troveremo in una condizione migliore. Finalmente godremo di questa vetta, godremo di questa aria fina da respirare, di questo paesaggio strepitoso da ammirare. Questo si verificherà, dice Alcibiade, almeno per quanto concerne il fatto che io risponda. E di nuovo ci fa sorridere questo povero Alcibiade. Ha ascoltato la replica di Socrate alla sua ammissione di scoramento, di ignoranza, di incompetenza, molto sincera finalmente. Vedete che è caduta la maschera dell'orgoglioso Alcibiade, un po' fantoccio, un po' finto ingenuo. Qui è caduta, qui Alcibiade comincia a essere davvero
consapevole di sé e dunque, dice, disarmato e anche sorridente, ce lo possiamo immaginare, autoironico, ma serio, questo si verificherà, almeno per quanto concerne il fatto che io risponda, cioè certamente Socrate non mi sto chiamando fuori dal gioco, non sto rinunciando a questa ardua e affascinante impresa, ma certo rispetto a quello che tu mi hai appena prospettato, certo l'incipit è semplice, d'accordo, resto qui e rispondo, questo posso continuare a provarlo a fare e questo si verificherà, su via dunque. Che cosa significa il prendersi cura di se stessi? Ai ai, potremmo dire, povero Alcibiade, appena boccato di nuovo all'amo di Socrate, il quale gli ha detto no, ma tu vai tranquillo, non ti preoccupare, basta che rispondi. Ed ecco la domanda clou, ecco la domanda strepitosa, la domanda che non ti aspetti. Bene, bene, mi hai detto che ci stai, che tutto sommato il rispondere è alla tua portata? Bene, allora dimmi. Che cosa significa Epimeleia? Questo è il punto che sta a cuore a questo dialogo. Alcibiade I, ovvero un trattato sulla natura dell'uomo, che si dipana, che si sviluppa intorno a questa questione della cura di sé. Temo che spesso, aggiunge Socrate, senza che ce ne accorgiamo, è la stessa espressione, notate bene, che poco fa, poco sopra, Alcibiade aveva usato nella sua enfasi di autoaccusa per dire «Io a questo punto mi vergogno». Mi vergogno perché sono in una condizione vergognosa chissà da quanto tempo e neanche me ne accorgevo. Riprende questa inavvertenza, Socrate, dice «Che cosa significa il prendersi cura di sé?» Aperta parentesi, temo che spesso, senza che ce ne accorgiamo, non ci prendiamo cura di noi stessi, anche se crediamo di farlo. Il non accorgerci, il non essere avvertiti, non avere avvertenza del fatto che prendersi cura di sé forse non è quello che abbiamo sempre reputato potesse essere. Quindi, il rischio è doppio, o neppure ci preoccupiamo di prenderci cura di noi stessi, oppure ce ne preoccupiamo in una maniera che in realtà è fallace. E quando dunque l'uomo si prende cura di se stesso, qualora si prenda cura delle sue cose, si prende cura di se stesso, qui comincia la parte dedicata alla Epimeleia.